Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Tali, pressa poco, le parole di Marta. E posso averci aggiunto qualche trucco di crome, ci casco sempre. Ma l'intonazione era quella, febbricitante, tenera, pomposa, un assolo di bel canto che pareva invocare nello stesso tempo applausi e misericordia. Non diversamente nell'isola, nei giorni di fiera, un cantastorie vestito di velluto in piedi davanti a un telone dipinto bandisce al popolo che lo circonda i tristi casi della baronessa di Carini, oppure in chiesa, in occasione del lutto più amaro, un tenore paladino compiange ad una le piaghe di nostra madre dei sette dolori e ci conficca la spada per sette volte nel seno. Solo che lei, la malata, mentre si lasciava muovere da una consimile ridondanza di sentimento, dove entravano in parti uguali crepacuore e teatro, non per questo dava meno l'impressione di aver predisposto ogni abbandono con oculatezza e pedanteria, sì da far sospettare che nei suoi volteggi da un trapezio all'altro nessun rischio di caduta intendesse correre, ma solo indurmi a credere fino all'ultimo che sarebbe caduta. Ora io so, ora che Marta è scomparsa, e il suo nome è solo una cicatrice nella mia mente, che, così giudicandola, la calunniavo abbastanza e che nel suo falsificarsi con bussolotti e parrucche il tornaconto entrava per un'assai piccola parte. Più vero è che lei, dal suo passato unico bene che non fosse ipotecato e malconcio, ritagliava senza farlo apposta talune privilegiate sequenze, mentre respingeva con tutte e due le mani in un ripostiglio della coscienza il prima, il dopo, il perché. Ne veniva un rimpiattino perpetuo fra menzogne, omissioni e ammissioni imperfette, quanto bastava dare alle sue confidenze un bagliore intermittente maligno, come di un faro in una sirte manovrato da un traditore. E dunque io, che già da un po' per mio conto m'ero sentito promosso a protagonista di casi altrettanto alteri, avidamente ascoltavo, ma non senza una curiosità poliziesca, i recitativi e gli apparte del suo concorde copione, destinato con ogni verosimiglianza a mescolarsi e concludersi insieme col mio. Certo, l'ho sperimentato invecchiando. In ogni esistenza, anche la meno offerta, si nasconde un germe di finzione ed allegoria, ma questo io allora lo sapevo solo dai libri, ero poco più che un ragazzo e nella vita mi muovevo a tentoni, con le mani cieche di chi, quando l'elettricità si guasta, cerca invano nei molti cassetti di un mobile un mozzicone di stearica dimenticato. E quindi è con sempre maggior imbarazzo che le prestavo orecchio, non perdonandole dentro di me nessuna delle tante incongruenze di casi e stagioni, e chiedendomi ad ogni momento in virtù di quali mitologie di educanda lei si ostinasse a decorare di medaglie, oltre che di pietà, quel Barbarossa Cavaradossi dietro il cui martirio profano una truce patria e mansione si nascondevano male. E se vi fosse strazio vero o soltanto truffa sotto quella parola lager affiorata e sommersa immediatamente nel fiume delle altre sue mille. Ricacciai indietro, e forse fu uno sbaglio, le domande utilitarie, meticolose e crudeli che m'erano venute alle labbra. Umiliarla, mi dissi, significava perderla, e tacqui dunque, ma d'ora innanzi sarei stato più attento, avrei osservato le manipolazioni della donna con sospetto e rispetto insieme, come le mosse d'una partita che mi premeva almeno pattare. Accadde a questo punto, non ne seppi mai il motivo, che Marta si rifiutò di continuare a vedermi. Un regalo di profumi francesi che feci la pazzia di comprarle in città e le mandai col ragazzo, mi ritornò suggellato, e così senza risposta rimasero i successivi messaggi. Infine Adelmo morì, ne ho già parlato, e ogni tramite di comunicazione si spense. Seppi, interrogando con astuzia la caposala, che non stava peggio del solito e tuttavia non si muoveva più dalla sua camera. Mi intrigò il pensiero di quell'ulteriore confino, anche se in certo modo me ne sentivo meno mortificato, potendo attribuire il suo disinteresse per me a un più vasto proposito di negarsi al mondo e alle misere feste del nostro vivere insieme, di tutti noi, dico, lassù alla rocca. D'altronde, di una eccitazione diversa ero preda in quelle settimane, se n'era andata senza preavviso la febbre, quel tepore, oltraggio e memento di ogni minuto, e mi sentivo stranamente rifiorire, benché il gran magro ogni volta che mi batteva con le nocche sul torace si calasse sul volto una celata di nume, speculando perversamente, così cominciavo a credere, sulle tante insidie del silenzio al solo scopo di spaventarmi. Da quando, dopo la sera della recita, aveva smesso ogni premura verso di me, cercava come poteva di farmi male, con ritorsioni e dispetti da coetaneo che mi restavano inesplicabili. Contro ogni apparenza mi rifiutavo di attribuire al vecchio un movente così frivolo come la gelosia, di che poi, se io e la sua pupilla, o compagna di letto, o quel che era, avevamo diligentemente evitato che nulla gli arrivasse all'orecchio dei nostri convegni. Se lei se ne stava là sopra, quattr'ossa in sudario di percalle, fra tosse e sciroppi, a marcire, che inciampo poteva dargli il mio conclamato e probabilmente platonico invaghimento per la ragazza? Non capiva che era per me un modo di riempire la bolla vacante dei giorni, di viverli con forza irrigidendo ogni corda dei nervi in un atto assoluto? Era per traslato un no alla morte che io gridavo attraverso quelle indiscipline focose. Tutta una suprema farmacia cercavo nella chimica dei sentimenti, posto che dall'altra non osavo sperare più aiuto. Senza contare, ma questo a lui disgraziatamente non avevo modo di farlo, né credere, né sapere, che in conseguenza dell'odierna lontananza e col trascorrere dei giorni, in me il calore per Marta s'era venuto un poco degradando in un miscuglio di commiserazione e risentimento, in parte per questa sua ripulsa senza scuse, in parte per un suo apparirmi, dopo l'ultimo incontro, un'icona artificiosa e fanatica che sembrava incarnare in sé ogni suppurazione e insensatezza dei tempi. Devo dirlo, man mano che m'andavo riattaccando alla vita e germogliavano in me sotterranee sfibrate speranze, sentivo sormontare in me per lei come uno svogliamento e quasi un'ombra di fastidio, se così posso interpretare quel conato di gene che mi spingeva a sgombrare la mente di ogni espansione e a lasciarla immobile e bianca. Va a capire poi perché, stando così le cose, mi mordesse tanto di non vederla, di non aver potuto dare un seguito a quei nostri pomeriggi in città, ore nemmeno tutte felici, di cui m'era rimasto un ricordo tra mellifluo e sazio, come quando si odora per troppo tempo una rosa. Così sconclusionato e a me stesso problematico, essendo il mio teatrino d'affetti, non poté che sorprendermi e ancora di più irritarmi. Trovare un giorno, rientrando dalla sala di ricreazione, scritte a mano su un foglio di ricettario e fermate con un bicchiere rovesciato sul piano di vetro del tavolo, le parole che subito qui appresso ricopio. «O disgraziato Giuffà, rinsavisci ormai, e se una cosa è perduta non stare a sperare che torni. Giorni belli ne avesti e, si suppone, anche notti. Ora lei più non vuole. Tu fa lo stesso, Giuffà. Sta sulle tue, non vivere infelice. Lesbia peggiora, ma tu non stai meglio, né fra i vivi sei altro che solamente un ostaggio. Bada, illudo d'amore alle flussioni di petto, non giova, né ti scherma dall'omicida lombrico, m'intendi, l'omicida lillipuziano girovago, confronta re orso passim universale caddeo. Basta, lasciala in pace, che se mi spazientisco, pedicabo te atque in rumabo. Non c'era firma, e l'intestazione era strappata, ma la calligrafia e il malesalso cibreo non potevano che appartenergli, e dunque, senza che mi trattenesse la diffida di una suora a guardia del pavimento appena lavato, attraversai il corridoio e mi diressi a passi veloci e vendicativi verso la camera del Gran Magro, odorosa di lisoformio. Se ne stava il Gran Magro, con segni d'abbandono, sdraiato su una poltrona, e questo, conoscendone le abitudini di camminatore, mi stupì. Come anche la libertà del vestiario, il livore delle occhiaie sotto gli occhiali, lo schieramento dei flaconi sul mobiletto da gioco che gli serviva da scrivania, tutto in verità nel suo aspetto di aggrondato e presbite lemure sembrava mettere in difficoltà il visitatore indiscreto. Tanto che al suo salute, pronunziato con disamore, non contrapposi il fiotto di improperi che m'ero portato sulle labbra, bensì un conforme e quasi servile salute. Oh, cominciò lui stucchevolmente, senza mutare l'ossimoro che era ogni volta il suo esordio, oh, il mio impaziente paziente! Su via per quei versastri senza capo né coda non prendertela più di tanto. Non era un avvertimento mafioso, ma uno scherzo dei miei, un pretesto per inaugurare il verso libero e soprattutto per fare la pace. Ma poi sei sicuro d'essere tu il citrullo Giufà? Non potrebbe trattarsi addirittura di me? Ascolta. O misero Mariano, smettila di fare il pazzo, e se una cosa è caput, convinciti che è caput, ridacchiò. Non è una variante più cotta? E aggiunse a voce più bassa. Mariano caput, capo, per via di Lesbia capo. Mi guardai da rispondere con lui conveniva aspettare. D'altronde non ci fosse stato altro motivo, ho sempre diffidato dei vecchi. Ma lui, potresti almeno sorridere, no? Fece. Non ti diverto? E dopo un po', va là, ti passerà giocando, togli quelle medicine, metti a posto la scacchiera, e prenditi pure la mossa, te la regalo. Eseguì, la collera m'era sbollita, lasciando in sua vece solo l'agrume di scoprire cosa significasse questa messa in scena e che rapporto avesse con quel nostro scaleno triangolo di me, lui e Marta. Quel che ci voleva perché mi distraessi dalla partita e mi infuriassi vedendo la sua regina, col sussidio di un alfiere alle spalle, penetrare entro i placidi tabernacoli del mio arrocco e venirsi a proporre impudicamente a una triplice presa in G1, immolandosi, sì, ma non senza ribadire intorno al mio re un soffocante cemento di pezzi, tanto da permettere alla corrente cavallo di infliggermi il più ironico e doloroso dei matti, il matto affogato. Ma mentre rovesciavo il mio re, come d'uso, «Uberius!» proclamò il mio avversario, e soggiunse improvvisamente meditabondo, «Chissà perché il sacrificio di regina dà a chi lo compie un così equivoco orgasmo, non lontano da quello amoroso?» «Forse è un piacere da soriano», rispose dopo un po' a se stesso, «da gatto gesuita e boia, il quale si diverte a prestare al sorcio una momentanea ilarità di salvezza e lo disinganna poi di botto vibrando la zampata mortale. Finge atti di pietà e intanto indossa il cappuccio nero». «C'è più di questo, suppongo», lo interruppi, «e pensavo a me, a frate Vittorio, alla nostra riuscita, fallita, tentata imitazione della passione. C'è il prestigio e l'idea antica dell'Olocausto, quella per cui il Figlio di Dio è sceso sulla terra a pagare per tutti, lui solo, e ancora oggi qualche laico veggente promette sui giornali la redenzione perpetua all'umanità che verrà a patto che una sola generazione, la nostra, si danni e perisca per tutte». Il riso fece fatica a forzare le sue labbra, i suoi zigomi bigi. e tuttavia affiorò, sia pure in forma di ghigno e per poco. «Figlio di Dio!» fece. «Di un centurione romano, vuoi dire? Sai come vanno subito in caldo le indigene coi militari in colonia?» E fischiettò zichi pacchi. Ero abituato alle idezze così, fiori sparsi di quello che chiamavamo il Vangelo secondo Mariano, e mi vergogno di confessare che lo adulai con un'incauta risatina. Andò in solluchero subito, smorfieggiando, e rincarò la dose con un bel di vedremo. Poi, «Oh sì», riprese, «non è che uno dei nostri, un pio galoppino, il rampollo di un presepe meticcio, e ti concedo che è morto bene, senza frignare troppo, glorificando il gesto della morte altruista. Gli si potrebbe intitolare un complesso, come mi insegnavano a Vienna, il complesso di Cristo». «Der Christus Complex» suona benissimo, sembra il nome d'una vitamina. «Sia dunque santificato l'agnello pasquale, così in cielo come nel bosco, dove, legato a un palo, aspetta il trinciante del sacerdote. Ma dimmi, conosci la storia dei tre ladroni e dei cinque cappelli?» «No», risposi, anche se era la terza volta che tornava a propormi l'abracadabra. E quasi per scoraggiarlo dal proseguire, misi a caso sul grammofono un disco. Ma lui, mentre voci multiple strenuamente coniugavano peccante meco tidie, senza badarci o tutt'al più accordando al sottofondo qualche ammicco e lampeggio di connivenza, «I tre», disse, «sono condannati a morte da un potente in un tempo antico. Il luogo lo preferisci in Asia, in Europa? Importa?» «No, non importa, ma è bene che ti pronunzi lo stesso. Mettiamo qualche puntello di circostanze alla favola. Meglio il vecchio della montagna che il grande inquisitore», risposi per contentarlo. «Sia come vuoi, ma da te m'aspettavo Ponzio Pilato», fece il magro e proseguì. «Dunque, il signore degli assassini offre a quelli un'opportunità. Dovranno, ciascuno ad occhi bendati, indossare a caso un cappello fra i tre bianchi e due neri che sono a mucchio sul tavolo. Si salverà chi saprà con ragionate ragioni indovinare il colore del copricapo che ha scelto. Avviene che i tre, l'uno all'insaputa dell'altro, estraggano tutti, unanimi, il bianco. Sbendati, si guardano. Ora una cosa è chiara. Che può salvarsi solo chi veda addosso ai compagni due cappelli neri e possa quindi per esclusione dedurre il colore del proprio, ma ognuno dei tre non scopre sulla testa degli altri che bianco, inesorabile bianco. E allora? E i primi due riflettono a lungo, rinunziano, vengono decappellati, decapitati. Ma il terzo indovina. State a dirmi come e perché. «Se indovino anch'io, posso sperare in una sfinge benigna?» chiesi, facendomi serio. Mentre un sospetto mi balenava che quell'arzigogolo fosse o pretendesse di essere una parabola, e aggiunsi, «anche per il mio male vale la stessa percentuale di sopravvivenza, lo dicono le vostre statistiche». Era vero, l'avevo letto su un trattato di Sebastiano, e ne avevo fatto parola a lui e ad Angelo insieme. «Uno su tre», avevo detto, e ci eravamo sorpresi tutti e tre a guardarci malinconicamente, ridendo e pensando tutte e tre la medesima cosa. «Non è bassa, contentati. Era più bassa per Deucaglione o Don Blasco», rispose, sbalestrandomi al punto che non stetti a chiedergli conto di aver schivato la mia domanda di prima, ma chiesi «Don Blasco?» al che lui «Oh, un arcavolo! Mio di Tarragona, un almirante superstite dell'invincibile armata, nuotò 3 giorni e 3 notti, lo trovi dietro di te, sul quinto ramo a destra dell'albero, e a questo punto richiuse sugli occhi i macigni delle palpebre, parve assopirsi senza riguardo». La musica s'era taciuta intanto, e mi sforzavo, senza riuscirci, di sciogliere il rompicapo. Eppure non me ne andai, ero certo che non dormiva, ma mi spiava dal suo buio e aspettava. Allora mi distrassi, gironzolai per la stanza, perlustrando, occhieggiando ora la fogliolina Don Blasco, Sulla quercia genealogica, ora la fotografia della moglie trafitta da spilli nel cuore, ora i grossi fascicoli manoscritti che teneva ammucchiati sul ripiano della stufa legati con un elastico. Tuttavia, ogni tanto mi voltavo di sorpresa finché giunsi a ghermire le sue pupille puntate sulla mia schiena un istante prima che tornassero a rintanarsi nella loro borsa tranquilla. «Ti ho svegliato?» finsi, mentre mi veniva in mente che non gli avevo ancora chiesto cosa avesse e se stava così male come sembrava. Quasi avesse intuito il mio pensiero. «Una cirrosi», disse. «Morirò prima di te». E ancora una volta, fra soffi e raschi e pizzicati di violoncello, un borboglio assai simile a un riso gli si mosse in fondo alla gola mentre il consueto ghignetto gli tramutava la bocca. Si era alzato ora, aveva inforcato sui piedi scalzi dopo aver tribolato senza profitto con le stringhe di gordio delle sue polacchine un paio di sformate calosce e sulle spalle seminude sulla canottiera appiccicata per il sudore e che bucavano i marziali pungiglioni del suo pelame s'era buttato un asciugamano. Così, camuffato, ciabattando e aiutandosi col bastone, attraversò la stanza fino a me, venne a porsi al mio fianco dinanzi la libreria. Fu la prima volta che veramente mi ripugnò. Quel riso, il pezzetto di carnagione decrepita e bruna sotto la calottina di seta, l'odore di Bertuccia inutilmente dissuaso da un'irrigazione di brillantina recente, tutto veramente sapeva e parlava di sfacelo e di spregevole morte. «Ragazzo», disse il vecchio, e puntò il dito su un pacco inceralaccato che si intravedeva sotto una pila di testut. Qui c'è l'unica e vera storia di Marta, testimonianze, certificati, interrogatori, inventario clinico e catalogo dei suoi errori, tutto su cuore, mente e polmoni, con le mie pensate su questo, il mio colpo del cartoccio e arsenico lungo per te. Tra qualche settimana lo leggerai, allora di noi tre sarai rimasto tu solo. Non nascosi la mia meraviglia, e lui, guarirai, mi disse, ti salverai. Lo udì con molto più sospetto che gioia, e mi tornarono a mente i ladroni di prima, anche perché una superstizione mi aveva colto proprio in quell'istante, dal vedermi riflesso, ahimè, decollato, in una specchiera di comò troppo bassa che gli stava dietro le spalle. Ma lui di nuovo mi precedette. Intendimi, le probabilità per i tre non sono pari, anzi, per i primi due sono zero. Tuttavia è la loro sconfitta che garantisce al terzo di trovare la chiave. Per cui viene da chiedersi, essi se ne rendono conto? La loro rinunzia è morte, sa di servire a chi verrà dopo di loro? Non è questo che i teologi chiamano soddisfazione vicaria? Perché vedi, l'azzardo assai bello del ragionamento dell'ultimo è di puntare la vita sulla scienza di sacrificio dei due che l'han preceduto. Solo a questo patto il birillo casca e la palla va in buca. Te lo ripeto, è la morte dei primi che aiuta il terzo a salvarsi. È chiaro? Feci di no col capo, non si scoraggiò. Supponi, riprese, di essere rimasto solo col tuo cappello dal colore che non sai e le due teste mozze in bianco ai tuoi piedi. Prova a chiederti che mai sarebbe successo se il tuo cappello fosse stato nero. Mettiti nei panni degli altri, pensa col loro cervello. Cominciai a intravedere una luce. Se il mio cappello fosse stato nero, ebbene, il secondo si sarebbe salvato. Avrebbe capito d'avere in capo un cappello bianco e di non poterlo avere che bianco, poiché se anche lui, come te, avesse avuto il nero, il primo, giusto, il primo, vedendo due neri, qui la risata del magro si fece clamorosa, impertinente, acqua, fuochino, fuoco, gridò quasi, e concluse. Come vedi, ogni enigma ha il suo specchio, e in ogni trinità c'è una coppia di martiri e uno sciacallo che campa su loro. Sei tu, puoi rivestirti. Non era per te la terza croce piantata sul Golgota della rocca. E ora basta, vattene via. Se no c'è questo, argumentum baculinum. E mi puntò contro scherzosamente il bastone.
Roberto Erlizca ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.